Epistola ai Romani. Romani capitolo primo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto io rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo. Poiché il Dio al quale servo nello spirito mio annunziando l'Evangelo del suo figliuolo mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente per la volontà di Dio l'occasione propizia di venire a voi, poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed io. Or, fratelli, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per averne qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che per quanto sta a me, io son pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, onde che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto il Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e ad uccelli e di quadrupedi e di rettili. Per questo il Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori alle impurità, perché vituperassero fra loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Perciò, il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. E siccome non si son curati di ritenere la conoscenza di Dio, il Dio li ha abbandonati ad una mente reproba perché facessero le cose che sono sconvenienti, essendo essi ricolmi d'ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, delatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti ai genitori, insensati, senza fede nei patti, senza affezione naturale, spietati, i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno queste cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Romani capitolo secondo. Perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza, della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu, invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere vita eterna a quelli che con la perseveranza del bene operare cercano gloria e onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono all'ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione d'angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco, ma gloria e onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima, poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge, ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose essendo ammaestrato dalla legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i tempi? Tu che me ne vanto della legge e disonori Dio trasgredendo la legge? Poiché siccome è scritto il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. E se l'incirconciso osserva i precetti della legge, la sua incirconcisione non sarà essa reputata circoncisione? Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito e non in lettera, ed un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio.
Epistola ai Romani, capitolo 3. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto, perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio, poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio? Così non sia. Anzi, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, siccome è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Iddio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché son io ancora giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. Che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno. Non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che son sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto a giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio e son giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Iddio è egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non è egli anche l'Iddio dei gentili? Certo lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. Epistola ai Romani, capitolo 4. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo ebbe ottenuto secondo la carne, poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dov'è non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io t'ho costituito padre di molte nazioni», dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: «Così sarà la tua progenie». E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era potente di effettuarlo. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese, ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Epistola ai Romani, capitolo 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a quella grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche delle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Perciò, siccome per mezzo di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non v'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella d'Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uomo i molti son morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono, non avviene che quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia, da molti falli, ha fatto capo alla giustificazione. Perché se per il fallo di quell'uomo la morte ha regnato mediante quell'uomo, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uomo che è Gesù Cristo. Come dunque, con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di un sol uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Epistola ai Romani, capitolo sesto. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Poiché se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta e per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia? Ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra al servizio delle impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione, poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avete allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Poiché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Epistola ai Romani, capitolo 7. O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa a un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie d'un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose ed estate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto, e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Ma avvenuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso m'uccise. Talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che m'è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non son più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, Io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no. Perché il bene che io voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che io fo, non son più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me. Poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo! Chi mi trarrà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io stesso con la mente servo alla legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, poiché quel che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva debole, Iddio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poiché quelli che son secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che son secondo lo Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Or voi non siete nella carne ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui, e se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagion del peccato. Ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia, e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione, per il quale gridiamo «Abba, Padre». Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. E se siamo figliuoli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione del figliolo di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. poiché noi siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di quel che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimente ancora, lo Spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento dello Spirito perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la retribuzione o la distretta, o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come è scritto, per l'amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati considerati come pecore da macello, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Epistola ai Romani, capitolo 9. Io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per l'amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri e dei quali è venuto, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Però, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che son progenie d'Abramo, son tutti figliuoli d'Abramo, anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè, non i figliuoli della carne sono figliuoli di Dio, ma i figliuoli della promessa son considerati come progenie. Poiché questa è una parola di promessa, in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. Non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale a dire da Isacco nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore. Secondo che è scritto, ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, poiché egli dice a Mosè, io avrò mercè di chi avrò mercè, e avrò compassione di chi avrò compassione. non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Poiché la Scrittura dice a Faraone: «Appunto per questo io t'ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole». Tu allora mi dirai: «Perché si lagna egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata dirà essa colui che la formò: perché mi facesti così? Il vasaio non ha egli podestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per l'uso nobile e un altro per uso ignobile? E che v'è mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira, fa conoscere la sua potenza, ha sopportato con molte longaminità dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili?» Così egli dice anche in Osea: «Io chiamerò mio popolo quello che non è ora mio popolo, e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo ove era loro stato detto: voi non siete il mio popolo, qui vi saranno chiamati figliuoli dell'Iddio vivente». E Isaia esclama riguardo a Israele: «Quando anche il numero dei figliuoli di Israele fosse come l'arena del mare, il rimanente solo sarà salvato, poiché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso». E come Isaia aveva già detto prima, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo divenuti come Sodoma e saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. E perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato». Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto: quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice, io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto, provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice, son stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Epistola ai Romani, capitolo undicesimo. Io dico dunque, Iddio, ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Iddio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Com'egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina? Mi son riservato 7.000 uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal. E così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. E gli altri sono stati indurati secondo che è scritto: Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Or, se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di infra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi, e seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro, e se sei diventato partecipe alla radice e della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità. E tu sussisti per la fede, non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che, cioè, un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Gerusalemme le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde, per la misericordia voi usata, ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie! Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O a chi è stato il suo consigliere? O chi è gli ha dato per il primo? Egli è stato contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Epistola ai Romani, capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli un per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli un gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e che quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fai quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che è dovuto loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli un gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiam dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e in lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Epistola ai Romani, capitolo 14. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, poiché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piè perché il Signore è potente da farlo stare in piè. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascun pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio. Poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, poiché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello, poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascun di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli un gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra di inciampo sulla via del fratello né essergli occasione di caduta. Io so e son persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo, poiché chi serve in questo a Cristo è gradito a Dio, approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando l'uomo mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu, la convinzione che hai, serbala per te stesso dinanzi a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Romani, capitolo quindicesimo. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene, a scopo di edificazione, poiché anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, perché tutto quel che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia ad aver fra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché d'un solo animo e d'una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, siccome anche Cristo ha accolto noi per la gloria di Dio. Poiché io dico per Cristo, è stato fatto ministero dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia, secondo che è scritto, «Per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò al tuo nome». Ed è detto ancora, «Rallegratevi, o gentili, col suo popolo», ed altrove, «Gentili lodate tutti il Signore, e tutti i popoli lo celebrino». E di nuovo Isaia dice, «Vi sarà la radice di Jesse e colui che sorgerà a governare i gentili. In lui spereranno i gentili. Or l'Iddio della speranza vi riempia d'ogni allegrezza ed ogni pace col vostro credere, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo». Or, fratelli miei, sono io pure persuaso a riguardo vostro che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi d'ogni conoscenza, capaci anche d'ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto alquanto arditamente, come per ricordarvi quel che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, d'essere ministro di Cristo Gesù fra i gentili, esercitando il sacro servigio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, essendo santificata dallo Spirito Santo. Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio, perché io non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mio mezzo in vista dell'ubbidienza dei gentili, in parola e in opera, con potenza di segni e di miracoli, con potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dai luoghi intorno fino all'Illiria, ho predicato dovunque l'Evangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare l'Evangelo là dove Cristo non fosse già stato nominato, per non edificare sul fondamento altrui, come è scritto, Coloro ai quali nulla era stato annunziato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare intenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato da tante volte impedito di venire a voi. Ma ora, non avendo più campo da lavorare in queste contrade, e avendo già da molti anni gran desiderio di recarmi da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi ed essere da voi aiutati nel mio viaggio a quella volta, dopo che mi sarò in parte saziato di voi. Ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i santi, perché la Macedonia e l'Acaia si son compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme. Si son compiaciute, dico, ed è anche un debito che esse hanno verso di loro, perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e avrò consegnato questo frutto, andrò in Spagna passando da voi. E so che recandomi da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, io v'esorto per il Signor nostro Gesù Cristo e per la carità dello Spirito a combatter meco nelle vostre preghiere a Dio per me, affinché io sia liberato dai disubbidienti di Giudea e la sovvenzione che porto a Gerusalemme sia accettevole ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa recarmi da voi con allegrezza e possa con voi ricrearmi. Or, l'Iddio della pace sia con tutti voi.
Epistola ai Romani, capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Salutate anche la chiesa che è in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunio, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Salutate Ampliato, il mio diletto nel Signore. Salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Appelle, che ha fatto le sue prove in Cristo. Salutate quei di casa di Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quei di casa di Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è molto affaticata nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto, nel Signore, e sua madre, che è pure mia. Salutate Ansincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e tutti i fratelli che son con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, e Olimpia, e tutti i santi che son con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Or io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quei che fomentano delle dissensioni e degli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritraetevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è giunta a conoscenza di tutti. Io dunque mi rallegro per voi, ma desidero che siate savi nel bene e semplici per quel che concerne il male. E l'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio compagno d'opera, vi saluta. E vi salutano pure Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto l'epistola, vi saluto nel Signore.
Gaio, che ospita me e tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ora a colui che vi può fortificare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato, e mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno, il Dio è fatto conoscere a tutte le nazioni per addurre all'ubbidienza della fede, a Dio solo savio per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli e dei secoli. Amen.